Editrice. Libri, storie e idee con Moira Bubola.
Una puntata con alcune delle interviste che hanno caratterizzato i primi mesi del 2023. Buongiorno da Moira Bubola, mi accompagna in regia tecnica Davide Perucconi. Anche oggi, subito dopo Alice, ci sarà Camera d'Eco, le recensioni librarie delle studentesse e degli studenti universitari, una rubrica, lo sapete, creata in collaborazione con RSI Edu e condotta da Paolo Cortinovis. Venendo a questa nostra puntata, a questa riproposta, è per me un piacere aprire lo spazio che condivideremo con uno dei premi svizzeri di letteratura del 2023. Prisca Agustoni, lo avrete sentito, si è aggiudicata il prestigioso riconoscimento grazie alla sua raccolta poetica Verso la ruggine, pubblicata da Interlinea con una introduzione di Fabio Pusterla. Questa silloge rappresenta l'ultimo tassello di un percorso letterario che comprende, tra gli altri titoli, Sorelle di fieno, La morsa, Casa delle ossa, L'ora zero, Lingua sommersa e ne ho sicuramente dimenticato qualcuno. Prisca Agustoni vive da tanti anni in Brasile, paese che è al centro di Verso la ruggine, perché l'urgenza che ha spinto alla scrittura di questi versi arriva dall'ennesima ferita inferta alla terra brasiliana e ai suoi abitanti. Sentiamo la poetessa Prisca Agustoni intervistata da Massimo Zenari.
È un libro ancorato, meglio ancora, radicato nel nostro tempo, Verso la ruggine, l'ultima raccolta poetica di Prisca Agustoni. Nel nostro tempo e nella terra. La terra che più che simbolicamente stiamo violando e con essa gli abitanti più indifesi, come le popolazioni indigene del Brasile. Perché dico questo? Perché Prisca Agustoni, voce forse unica nella Svizzera italiana, per impegno e vocazione plurilingue, vive da tanti anni tra la sua Lugano e il Brasile, dove ha fatto famiglia e dove lavora come traduttrice e docente di letteratura italiana e comparata. E la dimensione linguistica, che è il suo motore creativo e di riflessione, scrive e si autotraduce in italiano, francese e portoghese, è calata in una realtà politico-sociale che, al di qua dell'Atlantico, non può che sfuggirci. A Prisca Agustoni dobbiamo non pochi libri di poesia, ne cito alcuni. Sorelle di fieno, La morsa, Casa delle ossa, Le déni, Un ciel provisoire, i recenti L'ora zero e Lingua sommersa. Per Capelli ha pubblicato le prose brevi di Cosa resta del bianco. Ora Verso la ruggine, edito da Interlinea con una presentazione di Fabio Pusterla. Un libro che conferma come il sacro fuoco della poesia in lei non si sia affatto spento. Prisca Agustoni, grazie di essere oggi con noi.
E grazie mille Massimo, grazie mille a tutti voi per l'ascolto e per l'accoglienza.
Ogni libro è importante per chi lo ha scritto. Il primo perché è il primo, il secondo perché deve confermare il valore dell'esordio, l'ultimo perché è l'ultimo. A me pare però che Verso la ruggine sia la prova non soltanto più matura di Prisca Agustoni, ma forse quella più significativa in oltre 20 anni di scrittura poetica. Che cosa ne pensa? Avverte anche lei questo sentimento? Poi entreremo nello specifico del lavoro.
Sì, certo, diciamo che il lavoro con la poesia, il lavoro con la parola è un lavoro costante di scavo e anche di maturazione, quindi direi di scavo all'interno, alla ricerca poi di parole e di quello sguardo che si è un po', come dire, affilato nel corso degli anni, no? Che ha sedimentato e evidentemente anche verso l'esterno, perché nella misura in cui la realtà che ci circonda, nel mio caso specifico, una realtà da oltre 20 anni di transito tra due mondi così complessi, così diversi, evidentemente provoca una serie di collisioni e di smottamenti, diciamo, proprio a livello di sguardo, di percezione della realtà, che senza dubbio, anche secondo me, sono visibili poi nella scrittura, nel mio lavoro con la parola, quindi in questo senso sono d'accordo con la sua osservazione.
Verso la ruggine è come un pugno nello stomaco, perché con durezza ci rimanda alle nostre responsabilità nei confronti del pianeta in cui viviamo e nei confronti di quegli abitanti del pianeta dei quali ignoriamo scientemente l'esistenza. È un libro che è un grido di dolore, che parte dalle tragedie ambientali che hanno violato il Brasile, una sua zona in particolare, fra il 2015 e il 2019. Lei lo spiega nella nota conclusiva. Ci vuole raccontare i fatti?
Sì, allora va detto sin dall'inizio che questi avvenimenti tragici di cui parlo sono avvenimenti purtroppo non nuovi, nel senso che lo stato in cui vivo, che è lo stato del Minas Gerais, è uno stato noto diciamo nel mondo appunto per essere ricco di ferro e di una serie di minerali, anche oro, contenuti nella terra. Ed è uno stato che è stato molto sfruttato anche durante il periodo coloniale dal Portogallo, quindi c'è tutta una storia anche diciamo antica di esplorazione e di sfruttamento della terra. Quindi in un certo senso questa tragedia di cui parlo non sono fatti nuovi. Il fatto è che oggi anche la forma di sfruttamento cambia e diventa globale, quindi abbiamo queste multinazionali che lavorano e sfruttano l'estrazione del ferro in questi bacini giganteschi che scavano all'interno delle montagne come se fossero dei labirinti e purtroppo non hanno cura dell'ambiente e dei diritti umani di chi ci vive attorno. E questo va associato purtroppo anche a un profondissimo processo di svendita interno, cioè di politici che comunque cedono facilmente a pressioni esterne pur di guadagnare il loro pezzo di pane, no? E questo ha portato a un culmine di fatti tragici quando nel 2015 una di queste dighe che si trova appunto nel Minas Gerais è crollata in una cittadina storica di Mariana e ha devastato un fiume che si chiama Rio Doce, il dolce fiume, e 4 anni dopo nel 2019 è successa una tragedia molto simile vicino che però ha causato meno danni ambientali ma comunque la morte di 300 persone sotterrate vive. E quindi è stato un momento di forte impatto sulla popolazione, anche perché era un momento politico molto complesso di transizione di un governo democratico verso un governo autoritario. E questo è un po' come se fosse anche un simbolo di quello che abbiamo vissuto negli ultimi anni in Brasile, di una devastazione profonda in tutti i sensi, in tutte le direzioni per quanto riguarda l'ambiente e l'ecologia.
Prisca Agustoni, era necessaria evidentemente questa premessa che spiega il senso del suo lavoro, di questo Verso la ruggine, che è un libro bipartito. Colpi di scure si intitola la prima parte, I sopravvissuti la seconda. Una struttura che si è imposta quasi da sé, vista la premessa dell'occasione che ha generato queste poesie.
Sì, inizialmente non avevo molto in chiaro come rendere in parole quello che volevo dire. In realtà non volevo fare una descrizione dei fatti, evidentemente, e non volevo neanche fare un libro che fosse un luogo dove buttare le mie emozioni, dove far confluire le mie emozioni. Volevo in realtà fare un lavoro sulla lingua e soprattutto una specie di filtro sull'impatto emotivo che queste tragedie o crimini hanno provocato in me e sulla popolazione. Quindi in realtà è stato un lavoro da una parte di ricerca di un linguaggio capace di svuotare, l'idea era quella, svuotare da tante immagini e da tanta lava e fango, svuotare da lì il senso tragico per cercare di ricostruire qualcosa attraverso un linguaggio che potesse ferire e d'altro canto trovare la misura esatta, il timbro giusto per non lasciar straripare eccessivamente un'emozione che comunque c'è ma che non volevo fosse il punto d'arrivo principale di questo libro. E quindi poi pian pianino la struttura si è un po' presentata da sé, questa prima parte appunto di cui lei parlava, Colpi di scure, che è caratterizzata da una specie di flusso, io direi quasi epico frammentario, tendo a chiamarlo come un epico frammentario, dove ci sono queste poesie che si susseguono senza titolo, aperte da piccoli titoli come se fossero 7 giornate bibliche, e la seconda parte, I sopravvissuti, dove entra l'eco lirico, cioè quindi le voci di chi in effetti lì vive e ha vissuto in prima persona i fatti. Volevo che fossero queste voci a dare, diciamo, un tono lirico e un soffio di vita ai fatti. E quindi li ho separati in un secondo momento.
Prisca Agustoni, a questo punto mi pare necessario offrire al nostro pubblico una lettura.
Sì. Allora, vi propongo una lettura estratta da questa prima parte, Colpi di scure. Non ha titolo, perché appunto è un flusso di poesie, di frammenti poetici. Una casa diroccata può ben essere una casa appena sorta dalla carne della terra, ancora sporca di vernice e sangue, una genesi dal fango. Una mummia di casa sepolta può pur essere una carcassa preistorica del futuro, un sogno di città in costruzione, un'ipotesi di civiltà. Ma questa non è altro che una casa a metà, un corpo mutilato che sente il dolore nella gamba che manca.
Grazie, naturalmente, di questa lettura. Torniamo al titolo, Verso la ruggine. La zona del Brasile che fa da palcoscenico al suo libro è, lo diceva lei stessa, un importante centro minerario del Brasile, tra le altre cose, il maggiore produttore di ferro del paese. Ferro, ruggine. Come scrive Fabio Pusterla nella presentazione, la ruggine indicherà lo sfaldamento, l'usura, lo smangiarsi di ogni certezza. E quindi questa è una descrizione che già ci orienta in un tipo di lettura. Non è detto però che il ferro sia il polo positivo di questo binomio. Il colore della ruggine, tra l'altro, a me fa pensare a quell'ipotesi etimologica che spiega il nome del Brasile, che potrebbe derivare dal colore rosso brace della resina del legno del Brasil, che è un albero diffusissimo e sfruttato proprio come legna da bruciare. C'è una sintonia e un'affinità cromatica in questo. Magari è casuale, magari la vedo solo io. Ci vuole spiegare la matrice di questa ruggine verso la quale andiamo e non dovremmo andare.
Sì, allora lei è stato molto felice nell'individuare la radice di Brasil, né, del Pau Brasil, che è questo legno che dà nome al paese. In effetti ha questo colore rossiccio. D'altro canto la terra del Minas Gerais ha questo colore fortemente rossiccio, una terra rossa, quella che abbiamo in queste latitudini. E quindi c'è tutto un aspetto cromatico, in effetti, che è cosciente, soprattutto quello legato al colore della terra. Quando si viaggia all'interno del Minas Gerais, in questo stato dove vivo, si percorrono lunghe distanze e si percepisce subito il colore della terra, anche perché abbiamo questi scavi, queste montagne scavate all'interno che lasciano dei residui e quindi è visibile ad occhio nudo a chiunque. E quindi c'è questo aspetto che volevo evocare. D'altro canto però, come sottolinea benissimo Fabio Pusterla, c'è anche l'aspetto metaforico di questa ruggine come una zona di transizione tra quello che è il ferro, il punto di partenza, e la deriva, no? È la mutazione, quel qualcosa che non era previsto e con il passare del tempo, con l'incidere dell'acqua, in questo caso sul ferro, nel nostro caso con l'incidere della noncuranza e dei crimini, succedono queste situazioni appunto di calamità e di deriva, diciamo, ambientale. Quindi c'è anche questa idea metaforica della deriva, della perdita di controllo rispetto a un punto di partenza. Ecco, quindi sono un po' le due accezioni che io volevo suggerire con questo titolo.
La sua è chiaramente e dichiaratamente una poesia civile. Lo è dagli esordi, in verità, penso a Sorelle di Fieno, per esempio. È una affermazione di poetica. E la domanda mi viene spontanea: quale funzione ha o deve avere allora la poesia secondo lei? È un punto centrale, credo io.
Sì, lo è, ma mi piace sempre sottolineare l'autonomia. Cioè, secondo me il poeta o la poeta comunque ha questa autonomia rispetto a quello che poi scrive. In che senso lo penso, lo dico? Nel senso che siamo inseriti in un contesto, in un tempo storico, e quindi se il tempo storico, quello che si vive, richiede che la parola poetica sia confrontata con necessità di esprimere un malessere, un'inquietudine che non trova risposta, in questo senso sì, senza dubbio la poesia ha questo ruolo e può rispondere a queste necessità intime, ma non è per forza un dictatum, non è per forza un obbligo morale del poeta di doversi dedicare a questo. Secondo me l'autonomia della creazione letteraria, artistica in generale, è anteriore ai modi che poi questa poesia o quest'arte assumono, no? Che via via all'interno della propria carriera o storia di un artista possono cambiare. Cioè, ci sono artisti fantastici che hanno comunque più sfaccettature, no? Ricordo evidentemente Fernando Pessoa, che è forse il più emblematico, no? L'uomo dalle mille personalità, dalle mille voci interne, quindi siamo comunque tutti piuttosto plurali, e quindi io credo che l'artista e il poeta abbia anche questo ruolo, certo, di poesia civile, sia una delle domande interne molto forti e che anche la società spinge, no? Perché noi abbiamo una risposta interna adeguata, ma d'altro canto ci sono anche altre sfaccettature che rispetto e che credo siano importanti per non canalizzare eccessivamente anche il ruolo poi del poeta.
Verso la ruggine è in qualche modo però dedicato all'ambiente, dico in qualche modo, e magari ci torneremo su questa dedica. La sua poetica, lo dicevamo, Prisca Gustoni, è impastata di lingue. Lei ci ha appena detto che voleva fare un lavoro sulla lingua con questo libro. Vatu è il suo nome, il fiume sacro della tribù, è l'attacco della poesia che apre verso la ruggine, l'Oriente capovolto. Perché sottolineo questo passaggio? Perché poi, tra l'altro, la poesia successiva inizia con "Al principio fu il fango" ed è un attacco di ispirazione evangelica, no? Fa venire in mente "In principio era il verbo" del Vangelo secondo Giovanni. Ora, in un certo senso, potremmo accostare la lingua e il paesaggio che lei descrive in questo libro, che è un paesaggio violato, una terra violata. E c'è anche il paesaggio della lingua, creato dalla lingua. Come ci si orienta in questo labirinto?
Beh, diciamo che la lingua è uno degli aspetti più visibili di una cultura, ma c'è dietro la lingua di un popolo, di una nazione, di una civiltà, di un gruppo, di una comunità, c'è un mondo, la storia di un pensiero, di abitudini. Per cui credo che quando si ferisca una comunità, come il caso dei Krenak, che sono gli indigeni che vivono sulle sponde del Vatu, o una comunità intesa in senso ampio come il Brasile, o ancora più ampio come noi, contemporanei, attuali, che viviamo in questo mondo così tragicamente attraversato da emergenze climatiche e ambientali. Ecco, la lingua è uno degli aspetti nostri, che ci appartengono, che sono anche feriti. Ecco, secondo me il legame intrinseco tra l'idea dell'umanità e della comunità e la lingua va letto in questo senso. Per quanto riguarda il mio lavoro, come la parola è il mio strumento di lavoro, diciamo, di espressione, ho cercato di lavorare in questa direzione, cioè cercare una lingua, un linguaggio poetico che potesse da una parte, come dicevo prima, non essere solo descrittivo, non essere solo lirico nel senso di esprimere il mio malessere, ma cercare di essere portatore di qualcosa che purtroppo dalla tragedia cerca di estrarre qualcosa di nuovo, qualcosa che possa dire. Anche con poche parole ho cercato una lingua essenziale, ho cercato di scavare fino al limite possibile della lingua, perché questa potesse essere portatrice di una specie di cosmogonia che sia perlomeno linguistica o poetica, di una rinascita, ecco, forse la parola più giusta è questa, cioè l'idea che dalla tragedia più radicale ci possa essere comunque la possibilità di una rinascita e che il linguaggio o l'arte sia uno degli strumenti che noi abbiamo come esseri umani per poter promuovere o proporre una possibile rinascita.
D'altro canto, Prisca Gustoni, se il paesaggio è lingua, il paesaggio è anche poesia, quindi oltraggiando il paesaggio si oltraggia metaforicamente anche la poesia, la nostra espressione artistica più nobile e più alta, è quasi la profanazione del sacro in un certo senso, anche in un senso laico, per carità.
Sì, certo, penso che sia legato alla profanazione del paesaggio, ma ad ogni movimento di profanazione di aspetti che ci toccano profondamente come esseri umani. Penso spesso al processo del coraggio, al processo di ricostruzione di una lingua poetica messo in atto da Paul Celan dopo la Shoah, dopo l'Olocausto. E quindi, ecco, non è che mi voglia comparare a lui, ovviamente, ma è un po' questo processo, no? Cercare comunque di riprendere il processo della poesia perché lei possa essere portatrice di una luce, pur precaria, ma che sia una luce per l'umanità. È un po' questa l'idea che mi conduce.
La sua versificazione è sostanzialmente libera nel metro e nella struttura, che è scandita comunque da strofe brevi, spesso da coppie di versi. A me pare la rappresentazione anche visiva di un ritmo interiore, di un respiro interiore, soprattutto per quanto riguarda la prima parte, che potrebbe ricordare una forma di lamentazione, pur rimanendo in un campo laico.
Sì, sono d'accordo. Credo che sia appunto la risposta che ho trovato di fronte alle dimensioni della tragedia e alla coscienza della tragedia. L'indignazione di fronte a un crimine tende a portarci o al silenzio o al flusso, no? Alla rabbia eccessiva. Quindi trovare un giusto equilibrio tra il silenzio di chi non può più parlare o non riesce a trovare parole, no? E chi invece scoppia e lascia uscire tutto senza limiti, senza argini, ecco, ho cercato di moderare, di cadenzare questo ritmo. E è un libro che ho scritto durante molti anni, non è stato un libro di getto, e per questo forse anche un certo controllo sulla lingua e quello che lei dice effettivamente penso sia visibile. C'è una voglia di contenere questa esplosione, che è anche l'esplosione visiva poi della diga che straripa, no? Quindi ho avuto questa voglia di un respiro effettivamente, di qualcosa che torna all'umano, alla lentezza dell'umano, alla sedimentazione, all'elaborazione.
Il respiro che è anche il respiro della terra, questa terra profanata, terra madre, lingua madre, nelle sue tre lingue, Prisca Gustoni, l'italiano, il francese e il portoghese, terra è sostantivo femminile e la dimensione femminile è centrale nella sua poesia.
Sì. Sì, in effetti c'è tutta questa riflessione anche in questo libro, ma in generale che mi attraversa per il semplice fatto di vivere su più continenti e di pensare e scrivere in più lingue. Questo libro, per esempio, poi l'ho tradotto io stessa in portoghese, ho riportato verso la sua terra d'origine, cercando appunto echi linguistici e poetici con una tradizione letteraria e poetica che conosce la tragedia e della quale ha già parlato, altri poeti ne hanno già scritto. Quindi anche questo lavoro poi di ritorno, no, verso la lingua materna del Vatu o comunque del luogo d'origine di questa tragedia è anche un processo che mi obbliga a riflettere sul mio lavoro, sulla lingua e sulla mia identità in un certo senso come scrittrice. Quindi e anche come dice lei, come voce sì femminile, come voce femminile nel senso di essere una poeta che comunque porta, che fermenta, che porta la vita, no? Che crea mondi immaginari e mondi possibili. Ecco, lo leggo molto in questo senso, il femminile del mio lavoro è inteso come colei che dà vita.
ci sono numerose madri in questo libro.
Sì, ci sono numerose madri. Sono tutte madri che, come dicono un verso, che aspettano il ritorno dei figli.
Prisca Gustoni, grazie. Grazie di essere stata oggi con noi.
Alice. Alice.
Allo scoccare delle 16 sarete ancora in compagnia della voce di Prisca Gustoni, perché Juiz de Fora, città brasiliana dove abita la poetessa luganese, è la città invisibile di oggi, che vi riproponiamo di visitare attraverso gli occhi dell'autrice di Verso la ruggine.
Mi entra un tango nel cuore, fatto di ruggine carie, come se cercasse proprio me. Comincio a correre le scale, i terzini di solitudine, dando il tempo a testate. Sento i battiti dei denti sulle battute e un fondo di blu mare. Più non posso proprio fare se non inciampare in tre quarti o sei ottavi. Sì, no, forse, però
fonderei la gola a colpi di beatitudine.
per abdicare a quello che ha senso.
La voce di Mikey Clarelli con Ruggine e Carie è una proposta del gruppo modenese La Metralli e il lavoro che abbiamo ascoltato lo trovate nell'album Qualche grammo di gravità. La poesia, e lo abbiamo appena sentito, può occuparsi di qualsiasi tema e donne famose che fanno lo stesso mestiere possono essere amiche. Oggi ad Alice sfatiamo alcuni luoghi comuni che vogliono i versi chiusi nella proverbiale torre eburnea e l'amicizia femminile impossibile. Parola dunque a Natasha Fioretti e alla sua ospite Sara De Simone, critica letteraria rimasta affascinata da una relazione amicale tra due colonne della letteratura mondiale.
Sara De Simone, classe 1987, ha conseguito un dottorato in letteratura comparata alla Scuola Normale Superiore di Pisa, ha tradotto con Nadia Fusini Il carteggio tra Virginia Woolf e Vita Sackville-West, dal titolo Scrivi sempre a mezzanotte, pubblicato da Donzelli nel 2019, scrive di critica letteraria, lo fa sulle pagine culturali del Manifesto e del Tascabile e anche vicepresidente dell'Italian Virginia Woolf Society, ma soprattutto quest'oggi è nostra ospite qui ad Alice per parlare del suo ultimo lavoro che tra poco presenteremo. Intanto la accogliamo. Buon pomeriggio Sara De Simone, benvenuta ad Alice.
Buon pomeriggio a lei e a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Alice.
Allora, lo annunciavamo, il suo nuovo lavoro è in libreria, si intitola Nessuna come lei, Catherine Mansfield e Virginia Woolf, storia di un'amicizia. E allora, partiamo subito dagli esordi, così come fa anche lei nel suo libro. Partiamo allora da una data importante che è quella del 1917, dunque in questo periodo intanto naturalmente imperversa la guerra, poi però è anche la nascita importante della Hogarth Press, e dunque l'alba di una prestigiosa e lunga attività di editori, dell'indipendenza soprattutto artistica di Virginia Woolf, ma il 1917 fu anche l'alba della sua amicizia con Catherine Mansfield. E allora Sara De Simone, come è nata questa amicizia? Come si sono incontrate le due?
Sì, è un'amicizia di cui non si parla tantissimo, ci sono alcuni libri di eminenti studiose e studiosi che hanno trattato soprattutto da un punto di vista critico, insomma, di storia della letteratura e di critica letteraria, i rapporti tra queste due grandissime protagoniste del Novecento. A me interessava, diciamo, tenere insieme la dimensione della loro connessione da un punto di vista della letteratura, ma anche appunto nella vita, no? Della vita, del loro frequentarsi per un breve numero di anni, però in una maniera molto intensa. Nel 1916 in realtà il libro si apre con un piccolo antefatto. Nel 1916 Catherine Mansfield, che diciamo è neozelandese e diciamo è in Inghilterra da alcuni anni, frequenta, ecco, nel 1916 sempre di più in quei mesi gli stessi ambienti di Virginia Woolf, la conosce, si conoscono di nome ma non si sono ancora mai incontrate. È Lytton Strachey, il grande intellettuale eccentrico biografo che fa parte del gruppo di Bloomsbury e che è uno dei più cari amici di Virginia Woolf, a metterle in qualche modo in contatto, perché è rimasto molto affascinato da Catherine Mansfield e ritiene che la sua amica Virginia potrebbe esserne altrettanto attratta. Non si sbaglia, perché in effetti è così, anche se Virginia Woolf all'inizio si diverte a fare un po' la snob, è una cosa che le riesce molto bene, lei ne è consapevole e ci gioca così. Dice all'amico: ah sai, Catherine Mansfield mi tampina da 3 anni, ma non ho mai letto niente di suo, non l'ho mai incontrata. In realtà l'incontro avverrà appunto, come diceva lei, nel 1917, all'inizio del 1917. C'è una prima cena di cui sappiamo poco, perché nessuna delle due scrittrici ne lascia traccia, non la commenta, però sicuramente, ecco, dopo qualche settimana si incontrano più ufficialmente a casa proprio di Lytton Strachey, casa Strachey vicino a Belsize Park, una delle aree verdi più grandi di Londra, e le due appunto sono invitate alla stessa serata, si scrutano,
esatto.
si studiano da lontano. Da parte di Wolf soprattutto c'è una certa diffidenza, però anche una fascinazione. Perché? Perché Catherine Mansfield è indubbiamente una creatura fuori dal comune, non solo perché viene dall'altra parte del mondo, non solo perché scrive in una maniera appunto nuova, innovativa, sperimentale, ma anche perché fisicamente, ecco, al solo vederla si può percepire la sua forza, la sua potenza, la sua energia. Virginia ne resta molto colpita, fa dei commenti un po' antipatici, un po' appunto snob, perché ritiene che sia una donna un po' troppo carnale. Del resto sul suo conto, su Mansfield, circolano delle voci un po' sulle sue abitudini sessuali, sul suo passato sentimentale e burrascoso. Però ecco, anche se Virginia in queste prime settimane, in questi primi mesi di conoscenza resiste, invece poi l'amicizia sarà forte, l'incontro sarà importante, tanto importante che appunto Catherine Mansfield sarà una delle prime autrici pubblicata dalla Hogarth Press, la casa editrice di cui lei menzionava prima, che appunto in quell'anno è nascente, no? E che sarà un baluardo, diciamo, della letteratura di quegli anni, sarà fondamentale per la letteratura sperimentale di quegli anni. E appunto, sebbene inizialmente Catherine Mansfield sarà guardata da Virginia Woolf con diffidenza, non è poco che lei scelga di proporre a Catherine Mansfield di essere in effetti la prima autrice esterna pubblicata dalla Hogarth Press, perché la prima pubblicazione sarà una sorta di pubblicazione di rodaggio in cui uscirà insomma un racconto di Virginia, un racconto di suo marito Leonard Woolf. Subito dopo uscirà appunto Preludio di Catherine Mansfield, quindi appunto una scelta non da poco che segnala fin da subito una forte stima nei confronti della collega.
Nel libro lei riporta questo breve estratto dalla lettera che Catherine scrive a Dorothy Brett, in cui appunto annuncia proprio che la Hogarth Press pubblicherà il suo libro, ma lo fa in un modo, diciamo, personalizzando molto, ecco, questa notizia, e dice: ho lanciato il racconto ai lupi e loro l'hanno mangiato, racconta nella lettera. E c'è anche questo riferimento insomma ai lupi, pensando al cognome della Woolf, però al plurale, no?
Sì, tutti gli amici giocavano chiamando appunto i coniugi Woolf i lupi, no? Wolves. Quindi lei stessa, Catherine, gioca confidandosi con questa amica pittrice di cui anche di lei insomma non si parla molto, Dorothy Brett, però è stata una pittrice abbastanza importante, una figura di rilievo comunque nel circolo di Bloomsbury, molto amica di D.H. Lawrence, come del resto la stessa Catherine Mansfield. E appunto le dice: sì, ho lanciato questo racconto, loro l'hanno mangiato e mi hanno servito talmente tante lodi in una coppa dorata che quasi stento a credersi. Quindi appunto Preludio piace molto a Leonard e Virginia, e diciamo non sarà un successo da un punto di vista delle vendite, perché appunto si tratta di una casa editrice indipendente che sta muovendo i suoi primi passi e che poi piano piano certo si conquisterà attenzione di pubblico e critica, però sarà appunto un racconto fondamentale per, diciamo, l'affermazione di Catherine Mansfield come appunto la grande scrittrice che è stata. Lei aveva pubblicato alcuni anni prima una sua prima raccolta in A German Pension, però diciamo erano diversi anni che non usciva in volume, continuava a contribuire a riviste letterarie, spesso diciamo con pseudonimi, perché un'altra caratteristica di Mansfield è quello di giocare molto sulla sua identità. Questa, dopo anni, è diciamo la prima pubblicazione di un'età matura ed è quella il viatico che poi la porterà verso i grandi successi di Bliss, Garden Party, insomma le sue grandi raccolte che tutti e tutte amiamo.
All'inizio del suo libro lei contestualizza anche molto bene naturalmente quello che è lo scenario culturale, letterario dell'epoca. Catherine Mansfield è stata una delle più importanti autrici del movimento modernista, e lei ci parla proprio, insomma, a parte del movimento modernista, a parte proprio anche dalla mostra del 1910, ci parla di un'arte moto e di questa mostra, la Grafton Galleries di Londra. Allora anche qui magari se lo delineiamo anche per chi è all'ascolto.
Sì, sono anni veramente centrali, non solo perché appunto poi ci sarà la guerra che condizionerà la vita di tutte e tutti in Europa e non solo, ma anche perché stanno nascendo nuovi movimenti, sta nascendo un nuovo modo di rappresentare la realtà. Sicuramente la pittura da questo punto di vista svolge un ruolo centrale, sia Mansfield che Wolff affermano che diciamo vedere, assistere a quella mostra, no? Visitare quella mostra del 1910 organizzata a Londra da Roger Fry, grande critico diciamo d'arte e vera e propria guida per il gruppo di Bloomsbury, ecco, quell'esperienza di quella mostra ha cambiato la scrittura di entrambe. Questo è molto curioso e molto interessante perché le due non si conoscono nel 1910, eppure scrivono qualcosa di molto simile nelle loro lettere, nei loro diari, ricordando quell'esperienza. Per Katrin è la visione dei girasoli di Van Gogh a, diciamo, darle questa sensazione, a impressionarla e a farle sentire che quella era la nuova direzione da seguire. Per Virginia invece sono le mele di Cézanne. Però appunto è una mostra a una vasta eco e in qualche modo crea un arte moto, così lo definisce Desmond McCarthy, che è un giornalista, critico e braccio destro di Roger Fry per l'organizzazione di questa mostra, perché ci sono delle reazioni molto varie, alcune anche molto scomposte, nel senso che per la prima volta a Londra sono in mostra artisti appunto come Van Gogh, come Cézanne, e il pubblico non è ancora pronto probabilmente, e quindi ci sono scene di tutti i tipi, c'è chi sputa sui quadri, chi ride, chi urla dicendo che quella non è arte e che quei pittori dovrebbero andare a spaccare pietre, e c'è chi invece appunto come Virginia Woolf e Katrin Mansfield vive quell'esperienza dello sguardo come un'esperienza determinante per la propria scrittura. Entrambe infatti decideranno di seguire dei percorsi appunto sperimentali, cioè di non scrivere più a trama, ma di scrivere in qualche modo seguendo il ritmo delle immagini, seguendo appunto un percorso diverso rispetto alla narrativa tradizionale. In qualche modo Mansfield ci arriva prima di Woolf, in realtà con i suoi racconti, in particolare con Preludio, ha già dato inizio a un percorso diverso, un percorso sui cui passi in qualche modo Woolf la seguirà, e questa è una cosa importante da rilevare, perché tendenzialmente Virginia Woolf nella nostra cultura è più famosa, e siamo abituati a pensarla come la pioniera del modernismo, quale è infatti, ma c'è un'altra pioniera che in qualche modo l'ha influenzata e l'ha aiutata, diciamo, a cercare quella strada, e questa è senza dubbio Katrin Mansfield.
Sì, infatti adesso ascoltando le sue parole mi è venuto in mente il passaggio a pagina 156, dove appunto si dice proprio: l'insofferenza per l'interminabile elogio a Virginia non era solo frutto di gelosia o invidia. Il punto per Katrin era il mancato riconoscimento del suo talento. Fry parlava come se lei non esistesse, come se in quel momento in Inghilterra ci fosse un'unica grande scrittrice, Virginia Woolf. Quindi questo, ecco, riassume un po', o comunque sottolinea quello che lei ha appena raccontato, ma lo dicevamo, qui si racconta l'amicizia tra Virginia Woolf e Katrin Mansfield, ma un'amicizia nata soprattutto, comunque, che si è consolidata grazie al fatto che entrambe condividevano questa grande vocazione letteraria, questa grande vocazione per la scrittura. Ma lei ci delinea anche molto bene il contesto, insomma, dell'epoca, no? Un contesto non soltanto culturale, ma in questo caso quello culturale e letterario prettamente, esclusivamente maschile, in cui per esempio Virginia, prima di conoscere Katrin Mansfield, si sentiva un po' l'unica, no, scrittrice. All'improvviso erano due. Ecco, questa cosa come l'hanno vissuta? Perché lei questo ce lo racconta molto bene nel suo libro.
Sì, diciamo che per me era fondamentale raccontare il contesto, perché penso che la storia di una relazione sia sempre anche la storia delle relazioni intorno a quella relazione. Quindi diciamo appunto sono anni molto densi, sono gli anni della prima guerra mondiale, gli anni dell'avvento del modernismo, ma anche dal punto di vista del cinema, del teatro, sono veramente anni molto importanti, e ragionare su che cosa circonda queste due grandi autrici è assolutamente necessario e fondamentale per capire poi i loro movimenti, i loro passi. Quell'estratto che leggeva poco fa riguarda appunto una cena a casa di Catherine Mansfield in cui è invitato Roger Fry, no? Questa personalità, questo critico d'arte che è un carissimo amico di Virginia e la stima moltissimo e intesse le sue lodi un po' come se fosse l'unica grande scrittrice contemporanea, no, di quel momento, e Catherine di questo ne soffre e in generale soffre negli ambienti di Bloomsbury e di Garsington, che sono quelli in cui Virginia è un po' a casa sua, diciamoci la verità, e lei invece viene dall'altra parte del mondo, ha deciso di mantenere questa sua differenza e anzi di marcarla, non vuole diventare una inglese a tutti gli effetti, un'europea a tutti gli effetti, anzi questo è quello che lei critica rispetto a T.S. Eliot, no? Cioè, che secondo lei fa di tutto per integrarsi in Europa. Lei rimane, diciamo, una piccola coloniale, così si autodefinisce per scherzare, però ci sono dei momenti in cui di questo soffre di diciamo non essere riconosciuta sempre dall'establishment, allo stesso tempo se ne infischia, quindi è chiaro che noi seguiamo questi movimenti contraddittori che loro confessano, che le scrittrici confessano ai diari, alle lettere, anche questo poi è interessante, no? Che spesso si contraddicano, che spesso cambino idea, sintomo appunto sempre di intelligenza. E appunto però non è facile essere in due, non è facile essere in due in un momento storico in cui appunto per le scrittrici c'è pochissimo spazio e soprattutto c'è uno spazio che si apre nel momento in cui queste scrittrici sono in grado di in qualche modo imitare gli uomini e quindi sono meno pericolose, sono considerate insomma più accettabili, ma nel momento in cui invece c'è un'autorialità molto forte, c'è un desiderio di affermare la propria differenza, ecco che la situazione diventa più complessa e quindi diciamo Virginia dal canto suo è molto apprezzata già anche come critica letteraria perché appunto scrive i suoi articoli sul TLS da anni, è una penna comunque riconosciuta e stimata, ma anche da altri insomma criticata e ritenuta assolutamente inconsistente, quindi anche per lei non è facile, per Catherine è ancora più difficile se possibile proprio perché appunto non fa parte, non è nata come Virginia nel cuore dell'alta borghesia intellettuale inglese, quindi lo sforzo è doppio, eppure diciamo la forza con cui Catherine persegue i propri obiettivi è veramente ammirevole per la stessa Virginia, la quale osservando la collega e amica dice mi sembra che a volte sia quasi feroce, no? Rispetto alla sua vocazione, cioè è talmente centrata sul suo obiettivo, cioè la sua vocazione è talmente forte che c'è qualcosa di feroce in lei e questo da un lato la spaventa ma dall'altro appunto le provoca ammirazione perché anche lei vive per scrivere, sono due donne che vivono per scrivere e quindi il loro incontro è segnato soprattutto da questo, è un'amicizia in cui certo ci sono anche chiacchiere, divertimento, parlare di tante cose, ma quello, il nucleo centrale di tutto è la vocazione letteraria e il fatto di riconoscere, perché sono entrambe intelligenti e quindi capaci di riconoscere l'altra e l'altro, riconoscere che l'altra è una propria pari, che finalmente c'è una donna con cui confrontarsi alla pari e a viso aperto sulla letteratura.
Certo, e poi è curioso come anche nel corso della loro amicizia, quindi una amicizia che si consolida, ci sono comunque sempre delle differenze che fanno riflettere, in questo caso è Virginia, quando lei ci racconta dei suoi pregiudizi nei riguardo di Catherine, che amava frequentare i bassi fondi, amava i quartieri popolari e infatti vi ambientava spesso i suoi racconti. Anche questo, voglio dire, è molto bello perché alla fine nell'amicizia comunque imparano anche ad accettare le differenze, no? L'una dell'altra, e questo anche per l'epoca e per la differente estrazione sociale o provenienza sociale non era così scontato.
Assolutamente, infatti diciamo Virginia in qualche modo invidia a Catherine questa sua esperienza del mondo, cioè da un lato diciamo la guarda con sospetto, no? Perché appunto è un po' snob, perché c'è qualcosa in Catherine che la turba, perfino nei tratti del suo volto lei dice c'è qualcosa di duro, di grossolano, di volgare. In realtà, se guardiamo, diciamo, le foto di Catherine Mansfield, non è così, però evidentemente lei percepisce qualcosa che la agita e che ha a che fare con una carnalità e con un modo di stare nella vita a cui lei forse anche ambisce, diciamoci la verità, perché poi è lei stessa a confessarlo in una lettera a Vita Sackville-West anni dopo, che sarà insomma una delle donne più importanti della sua vita, la sua amante e amica, dirà lo so che mi manca un tocco di scherzosa volgarità, le manca quell'esperienza della vita di tutti i giorni e della frequentazione con le persone comuni, di cui in realtà lei è curiosissima.
Alice! Alice!
Venez donc chez moi, je vous invite. Y a de la joie chez moi, c'est merveilleux. À côté des étoiles, j'habite. À deux pas du ciel toujours bleu. J'attendrai chez moi votre visite. La yorkoevia dans mon logis. Tous les jours je reçois. Venez-y, venez vite, y a du jazz chez moi, venez-y.
Sulle note di Chez Moi dall'album Life is Beautiful della cantante francese ma londinese di adozione Florence Joël, arriviamo alla prossima intervista e al prossimo libro. La consulenza personalizzata al lettore, lo sappiamo, è una delle strategie di sopravvivenza delle librerie indipendenti. Librai intelligenti ed empatici riescono ad intercettare i bisogni dei loro lettori consigliando, al momento giusto, il libro giusto. E se una scrittrice adottasse una tecnica simile, provando a medicare le ferite amorose, proponendo delle cure letterarie? Esther Viola, avvocatessa, scrittrice ed esperta di posta del cuore, arriva in libreria con Voltare Pagina. Michele Serra l'ha incontrata e si fa raccontare appunto questo catalogo di cuori infranti.
10 cuori infranti, 10 personaggi che hanno vissuto una delusione amorosa e che cercano conforto nell'autrice. E lei, per tutta risposta, gli consiglia dei libri. Perché leggere le proprie delusioni d'amore attraverso quelle dei grandi romanzi può servire a curarle in qualche modo. E anche se non serve, poi al massimo avremo letto un buon libro, no? Perché qui si parla di opere maiuscole di ogni genere, da Anna Karenina a Open, la biografia di André Agassi. Io ho incontrato Esther Viola nello studio di Milano in cui esercita la sua attività di legale, che si riflette tra l'altro anche in questo libro sull'amore, perché all'inizio di ogni capitolo, di ogni caso potremmo dire, ci sono due citazioni. Una di un'immaginaria accusa che inchioda l'infelice alle sue responsabilità. Se hai il cuore infranto è perché hai sbagliato in qualche modo. L'altra citazione proviene invece da una immaginaria difesa che cerca di convincerci che in fondo non c'era niente da fare e che forse anche è meglio così. E allora, dai due lati di un tavolo che sembrava infinito, abbiamo chiacchierato con Esther Viola d'amore, partendo dall'assunto che tutte le storie d'amore sono già state scritte e quelle infelici ancora di più.
Si dovrebbe rifare quella frase di Tolstoi che nell'Incipit dell'Anna Karenina racconta che tutte le famiglie felici si somigliano, ogni famiglia infelice è infelice a modo suo. No, insomma, si somigliano tutti, felici, infelici, insomma, storie d'amore, storie di sposati, storie di solo fidanzate, storie di appena conosciuti, con una leggerissima variante moderna, ma pure quella poi non è tanto moderna a guardarla bene. Ora imperversa quest'altro tipo di relazione, questo insomma ne parlo del mio osservatorio della posta del cuore, e cioè quella scritta. Esiste adesso uno scriversi senza vedersi che viene qualificato insomma relazione, sì, ci si convince che quel mucchietto di chat, queste lunghe frequentazioni senza vedersi siano a tutti gli effetti una storia d'amore, dal che uno si chiede, modernità assoluta, nevrosi anzi, e però insomma somiglia alla Jane Austen del 1800 a pensarci bene anche quello. Quindi o è un tutto un ritorno dell'identico, e confermo insomma l'amore sono questa dozzina di schemi fissi con un po' di variazioni, oppure tutto sta per diventare un po' più nuovo, un po' più evanescente, un po' più fluido.
Quindi non sappiamo se è appunto un ritorno o un interregno in qualche modo. Se fosse invece appunto una continuità, sarebbe qualcosa di, come dire, un pensiero che dovrebbe confortarci o deprimerci ancora di più?
È classica, cioè l'amore è una serie di circostanze favorevoli che si realizzano, due, cioè che restano insieme con tutto o quasi tutto molto a sfavore, insomma contro le possibilità. Statisticamente l'amore è faccenda rara, se vogliamo, insomma ci sono più i casi falliti che quelli riusciti. Ecco, prima di arrivare a una coppia c'è una serie di fregature da prendere necessariamente, soltanto che adesso questo numero delle fregature da prendere prima di arrivare a una relazione stabile si è moltiplicato, e si sono moltiplicati anche i modi. E c'è questo scriversi senza vedersi, c'è questa nuova c'è questa nuova illusione di poter chiamare situazioni di interregno con termini, uno degli ultimi è situationship, perché poi ci sono sempre sono sempre faccende nominate a trazione americana, e quindi situationship è questo frangente in cui due che si frequentano sono più o meno là per piacersi, ma non si piacciono, stanno insieme ma non si capisce, e l'hanno battezzata situationship, come a dire legittimiamola, soltanto che a furia di legittimare queste situazioni un po' così, come anche quell'altro grande mito che chiamano il friend with benefit, cioè non stiamo insieme ma ci frequentiamo come se, è soltanto che il friend with benefit sta benissimo a uno che insomma gode tutti i vantaggi della relazione non ufficiale, e l'altro insomma subisce un po' più malvolentieri, ecco. Quindi diciamo è una grossa illusione moderna quella di pensare che l'amore abbia cambiato le due forme, due sono alla fine, cioè il corrisposto, quello insomma l'aspirazione di tutti, e il non corrisposto, che è una iattura eccezionale.
Visto che ha usato diversi termini in dialetto milanese che abbiamo sentito, situationship, friends with benefits, ecco, perché Milano è un punto di vista privilegiato per osservare queste vicende amorose contemporanee?
Io la chiamo la città degli spaiati, e lo è, perché credo che sia poi invece la città meno interessata a quello che ti succede in coppia. Non ti qualifica Milano dal con chi stai. Non importa a Milano il solo o in compagnia. La città degli spaiati l'ho definita anche nel mio secondo romanzo, che proprio Gli spaiati si intitolava. E questo disinteresse di Milano alla fine aiuta, che favorisca o no la possibilità di conoscere nuove persone, insomma il ricambio di coppia rapido, non lo so. Quella però diventa una questione un po' più generale, non è soltanto Milano. La domanda ha la risposta altrove, cioè nel come siamo diventati, con tutto l'intrattenimento a casa. Mai come in questi ultimi anni, e poi il Covid ha dato l'accelerata finale, abbiamo un intrattenimento indoor fenomenale, se voglio andare al cinema non ci vado, perché tanto il cinema è venuto lui a casa mia, ormai stanno in sala 15 giorni e poi li trovi su Netflix o Amazon. Voglio chiacchierare con gli amici come se fossi al bar, ho Twitter, ho Instagram, ho qualsiasi cosa mi possa interessare. Neanche, per dire, neanche la vanità ti chiama più fuori, perché se hai voglia di comprare dei vestiti è lo shopping online in casa, provi e rimandi indietro quello che non ti sta bene. Quindi ci stiamo un po', e qui uso una parola di Pavese, infungendo in queste case. Quello che aiuta però è il nuovo mezzo. Rimani solo oggi se ci vuoi stare, penso soltanto a tutte le app di incontri, Tinder, che sì, siamo d'accordo, è un grosso serbatoio, un po' di tutto, però a saperlo usare Tinder ti dà un'enorme possibilità che per esempio negli anni 90 non c'era, non esisteva. Era il decennio in cui di quel che passa il convento, insomma, incontravi nel tuo pool, nella tua piscinetta i possibili candidati e più o meno vedevi dove andavano a parare le tue compatibilità e con chi. Oggi Tinder è un fenomenale modo di prendere appuntamenti con qualcuno che davvero ti può piacere, anche la possibilità di un po' di scambio prima, insomma una chiacchierata per verificare proprio le ipotesi di compatibilità. Quindi non vedo come ci si possa lamentare la solitudine oggi se offre tutto il mercato dell'online per evitarla.
È stato difficile mettere insieme questo catalogo, cioè lei è partita dai modelli letterari oppure dalle storie di vita?
Aiuta il mestiere in questo caso, non quello dello scrivere, ma quello dell'avvocato. L'avvocato è qualcuno che per forza di mestiere deve ricordare chi ha detto cosa e quando, deve avere una traccia di memoria abbastanza solida. E così mi succede per i libri. Alcuni di quelli sono impossibili proprio da dimenticare perché sono i super grandi classici. Parliamo di Anna Karenina, parliamo di un piccolo classico anni 90 come Alta fedeltà di Nick Hornby, Lacci di Starnone, un libro dalla cattiveria e dalla bellezza indimenticabile. Quindi gli esempi che porto sono esempi facili, non c'è bisogno di ricordare molto perché diventa quasi materia sedimentata un libro del genere. Lo conosci anche se non lo conosci, ecco. Te lo ricordi anche se non te lo ricordi. C'è un piccolo debito di gratitudine che con un libro in particolare, da lì mi è venuta questa balzana idea, forse un po' ingenua ma neanche poi tanto, che i libri possono davvero servire a medicare in qualche modo, ed è stato Alta fedeltà di Nick Hornby. John Crace sul Guardian scriveva di quel libro. È piaciuto a entrambi, uomini e donne, alle donne perché agli uomini perché gli ha spiegato loro come erano, e gli uomini sono stati d'accordo, alle donne perché ha confermato quello che di male hanno sempre pensato sugli uomini. Che cosa succedeva alla me stessa, ero appena diciottenne? Insomma, sai, i piccoli innamoramenti sciagurati di quell'età e tutto il piccolo mondo che ti sei costruita ti crolla addosso in caso di amore non corrisposto. E lì era un amore non corrisposto che però sembrava corrisposto, cioè, insomma, scriveva, ci vedevamo, c'era tutto quello che sembrava far pensare a una relazione, poi a un certo punto c'era anche un'altra, però. Mi chiedevo, ma com'è possibile? Rob a un certo punto, Rob è il protagonista di Alta fedeltà del libro, cosa gli succede? Laura lo ha lasciato e lui, sofferente di nostalgia, una sera entra in un locale, c'è una cantante americana, Marie LaSalle, che sta interpretando Baby I Love Your Way, e si dice: entro in questo locale e sento la canzone e sento la nostalgia di Laura con un'intensità mai provata prima e mi innamoro di Marie LaSalle. E non so come possano succedere, continua, queste cose agli uomini, quantomeno succedono a quest'uomo, me in particolare. Beh, e qui c'era la grande verità che, insomma, a quanto pareva si potevano amare due persone contemporaneamente. Questo lo scrive anche Céline nelle lettere alle amiche. E quasi lo si fa, insomma, per alcuni con naturalezza. Questa è una delle piccole schegge di verità di quel libro, che in realtà prende i massimi sistemi con un'enorme leggerezza. Quella è la sua dote principale di quel libro, quello è stato il talento di Nick Hornby, aver tolto tutto il peso a quell'argomento. E da lì comincia una sorta di mia guarigione, ecco, mi calmo con quel libro. Un po' come Lenù nella storia del nuovo cognome racconta, forse i libri mi servivano proprio a questo, ecco, a calmarmi, quello intendo come guarigione. I libri ti spiegano meglio il guaio che accomuna te e lo scrittore, siete già in due.
Tra le molte citazioni letterarie che ci sono dentro il libro, c'è una frase da Pastorale americana di Philip Roth che dice: cosa dobbiamo fare con gli altri? Niente. E al di là dei mille livelli di lettura che può avere una frase di questo tipo, il più semplice è quello che possiamo controllare nelle relazioni, al massimo noi stessi, e quindi dovremmo abituarci a non voler controllare tutto quello che c'è intorno. Ecco, la letteratura può aiutare in questo, nel senso vedere altre vite e personaggi in balia del volere di uno scrittore e abituarsi a questa cosa.
è quello che fa, è quello che deve fare la letteratura. Ora hai citato Philip Roth e ce n'è, insomma, è la questione degli altri. Gli altri non li capisci mai, come lui racconta in Pastorale americana. E ce n'è un altro di passaggio di Roth decisamente favoloso, altri due in realtà favolosi, che ogni tanto le ricordo, sai quelle frasi che ti tuonano nella testa quando insomma la vita va un po' storta, ecco, quelle sono le frasi che aiutano, ecco, insomma la dico proprio così, semplice. Roth a un certo punto, non mi ricordo di quale libro, dice: un uomo deve vivere indipendentemente dal barometro della felicità, se non deve fallire. Ecco, Roth è contro quest'idea della felicità a tutti i costi, la felicità come quasi come diritto da acquisire, come legittimità a stare bene per forza. Ecco, questi sono passaggi di Roth decisamente preziosissimi. L'avrei usati tutti nel libro, ma insomma non si poteva saccheggiare oltre.
Ci viene spesso da pensare che negli ultimi 50 anni, come abbiamo anche raccontato all'inizio dell'intervista, i rapporti tra le persone siano cambiati, come forse mai. Ma forse non è così, cioè se io posso trovare consiglio e conforto in Anna Karenina, è un romanzo che ha 150 anni, allora l'amore è uno dei pochi punti di stabilità del nostro mondo, è effettivamente così o anche questo è un pensiero di autoconforto e basta?
È la domandissima, l'amore è cambiato oppure no nell'ultimo ventennio? Piacerebbe a tutti rispondere, ma insomma le cavie non sono le più adatte a parlare dell'esperimento, insomma parleranno poi di noi e ci diranno se quest'amore è cambiato o no. Le risposte sono valide entrambe, sì e no. No perché l'amore non cambia e Anna Karenina è qui, ha 150 anni ed è qui e i tormenti li spiega come li spiega anche Virgilio nell'Eneide. E tuttavia è impossibile non registrare qualche modifica, qualche dove stiamo andando moderno. E mi viene da pensare anche ai romanzi, per esempio, di Sally Rooney, che meglio descrivono, anzi perfettamente descrivono, l'amore di questa generazione, ecco. Quelli sono protagonisti che, per esempio, non evolvono, si avvitano. Sono personaggi che rimangono così, irrisolti, un po' mesti, cupi. E quella cupezza si prende anche i sentimenti che provano. E la differenza, per esempio, la vedresti netta, nettissima. Ti ho parlato prima di Alta Fedeltà. Se mettessi a confronto Sally Rooney con quel romanzo anni 90, non è più plausibile quel romanzo lì, non è più possibile. Non dimenticherò mai la delusione che ho provato, quello Alta Fedeltà, uno dei romanzi che consiglio di leggere, insomma, alcuni allievi del corso di scrittura. Una ragazza una volta mi disse, su Alta Fedeltà di Nick Corby, proprio queste parole. Sì, l'ho letto e quasi con la paura di deludermi mi dice: però non ci sono riuscita a finirlo, l'ho trovato così vecchio. Ecco, vecchio, il 96, 95 è l'anno di quel libro, è l'altro ieri. E davvero in 20 anni la rivoluzione è stata così totale e irrimediabile? Quel modello d'amore, come insomma la storia Lietofile di Bridget Jones, per esempio, è davvero vecchia, improponibile. E se c'è un amore nuovo adesso, è sempre questo amore di avvitamenti, questo amore mesto che va a parare da nessuna parte, se finisce finisce male? Forse questa è la domanda. C'è una mestizia che ha avvolto un po' tutto, questa improbabilità del lieto fine.
A proposito dello scrivere un libro che sia di conforto a chi legge. Ovviamente Tolstoj non è che scriveva per confortare qualcuno, anzi credo che se il lettore cerca spesso conforto nei libri, d'altro canto chi scrive spesso rifugge l'idea di offrire conforto, perché se scrivi un libro confortevole non stai facendo grande letteratura.
Ma è illusorio da parte di un autore pensare che il suo libro in qualche modo non sarà di conforto. È un automatismo dei libri, quello lì. Perché? Per un motivo preciso. E questo motivo lo spiegò molto bene in un'intervista a Missy Rollis a Framforen. Era a Milano. Si parlava del suo ultimo libro e alla domanda perché scrivere di Missy Rollis, Framforen risponde: è un modo di costruire un piccolo ponte tra me e il lettore. Che cosa voleva dire? Se avrò fatto sentire al lettore che lo stesso l'ho provato io però sono più brava a incastrarlo in parole, avrò creato un idem sentire, che lo scopo, la funzione della letteratura, e quindi automaticamente è consolatoria, perché già è un male diviso, è un male a metà. Se tu ti stai sentendo nello stesso modo in cui mi sono sentita io, effetto Alta Fedeltà di Nick Corby, ti sto consolando, sì, che lo volessi o no, lo sto facendo.
Quindi la domanda ricorrente poi quando si parla con gli scrittori, io l'ho fatta spesso, i libri cambiano la vita alla fine?
Ce la fa un libro a cambiare la vita a una persona? Ma io ti dico, ce la fa anche una frase. Quante volte mi è servita la frase di Flaiano? Cercava la verità e rimase male quando la trovò. Era piccola, buia, ci faceva freddo. Non è così. Non tutte le verità che abbiamo cercato alla fine erano piccole, buie, ci faceva freddo. Non tutte le verità, quando le abbiamo ostinatamente cercate, si sono rivelate per quello che erano, alla fine inutili oppure dannose per chi le cercava. E mi torna in mente, spesso ogni ricerca della verità, mi ripeto quanto è stupida quella ricerca della verità, ed è aggrappato questo pensiero a quella frase di Flaiano. Oppure, quanto mi risultò consolatoria, sempre in giovanissima età, quella frase della Recherche di Proust che diceva che alla fine gli innamoramenti sciagurati sono come la mala sorte che capita nelle fiabe, niente si può fare finché l'incantesimo non è cessato. Bene, è tolta ogni responsabilità all'innamorato felice, che passi il tempo e si spezzi l'incantesimo. Ecco, come fai a dirmi che queste frasi non funzionino meglio di un cucchiaio di medicina?
Alice! Alice!
La voce di Esther Viola ad Alice, per raccontare il suo voltare pagina appena arrivato anche nelle librerie della Svizzera italiana.
Siamo arrivati alla conclusione di questa nostra puntata. Come sempre potete riascoltarci su rsi.ch/Alice. Da Moira Bubola e Davide Perucconi, che ha garantito la regia tecnica, una buona fine di settimana e alla prossima. Mm-hmm.